Siamo stati cresciuti con il mito dell'amore romantico e siamo circondati da esempi che parlano a senso unico di persone che hanno l'amore romantico. Ogni film ha la storia romantica. Cosa succede quando una persona non vuole avere una storia romantica?
Salve, io sono Friedrich.
Io sono Alessandro. Questo è il podcast del collettivo sessuale Cara di Buoi e in questo episodio parleremo di aromanticismo. Dunque, cos'è l'aromanticismo?
Allora, l'aromanticismo intanto si colloca tra gli orientamenti romantici, ovvero tra appunto l'orientamento romantico è qualcosa che descrive da chi una persona è attratta romanticamente, ovvero verso chi prova sentimenti, può provare sentimenti di appunto affezione, amore romantico. Qui già il concetto di amore romantico comunque andrà meglio definito, perché può essere sicuramente più soggettivo rispetto a quando si parla di attrazione sessuale, probabilmente. Quindi le persone romantiche semplicemente non provano attrazione romantica verso nessun genere, possono provare altri tipi di attrazione, che sia sessuale o che sia di altro tipo. Quindi arriviamo anche a dire che le persone aromantiche non sono necessariamente asessuali.
Assolutamente no.
E le persone asessuali non sono necessariamente aromantiche, però c'è una buona sovrapposizione forse, o forse perché essendo asessuali è più facile rendersi conto di essere anche aromantici o viceversa. Comunque nella comunità sessuale ci sono varie persone che sono anche aromantiche, no?
Sì.
Anche secondo i nostri sondaggi, diciamo.
Diciamo c'è una buona fetta della comunità sessuale che non si riconosce in questo genere di rapporto, anche perché è un po' un adattarsi, secondo me, a questo genere di rapporto. È un po' come quando una persona decide di diventare vegana, però mangia il salame vegano, ecco, o mangia la bistecca vegana, ecco, è un po' si cerca un po' di adattare un sistema a quella che è la propria realtà, che invece è una realtà assolutamente differente.
Ok, quindi se dici che il prototipo di coppia romantica, così come è costruito, diciamo, e presentato socialmente, è un po' in controtendenza rispetto all'essere asessuali, perché già comprende comunque per costrutto c'è la presenza del sesso, questo stai dicendo.
La presenza del sesso è quello che ti dà la coppia, cioè per due persone eterosessuali ma anche omosessuali. Cioè la presenza del sesso è quella che rende la coppia una coppia. Di solito quando finisce quello la coppia si lascia, insomma. Quindi
ok, sì, questo sempre secondo, diciamo, un costrutto, per cui amore, sesso,
ovviamente.
Ok, sì, effettivamente può essere un buon punto di vista.
Ma pensa al concetto delle corna, al concetto popolare delle corna. Se tu togli il sesso da una coppia, cioè, dov'è il tradimento?
Beh, no, non c'è quel tipo di tradimento.
Non esiste quel tipo di tradimento. Appunto, quindi se tu cerchi di portare questo tipo di coppia in un altro mondo che è completamente diverso, è ovvio che stride un pochino, appunto, è come il salame vegano.
Che però il salame vegano non fa danni, quindi si può anche mangiare.
Ma neanche, tutta sta gioia. Ok. Senti un po', c'è questa immagine delle persone romantiche come delle persone fredde, come persone che non vogliono legami, persone che non si lasciano andare, non conoscono se l'amore. Penso sia un po' uno stereotipo negativo, giusto?
Beh sì, è uno stereotipo sicuramente, nel senso che le persone romantiche semplicemente non provano attrazione romantica, poi possono provare, e quindi amore romantico, ma possono provare altri tipi di attrazione o comunque affetto verso altre persone. Quindi per esempio non c'è nessun ostacolo a provare attrazione platonica o avere delle amicizie o avere altri tipi di relazione che non siano legati all'amore romantico. Quindi non è detto che poi siano più fredde, e poi anche il concetto di freddo, secondo me, va un po' inserito nel contesto culturale, nel senso che se viene letto tutto in un'ottica di appunto quanto l'amore è appassionato, quanto faresti cose folli per l'amore o quanto ti sacrifichi, eccetera, eccetera, magari in quest'ottica qui una persona romantica potrebbe forse apparire più fredda, non è detto, ma è appunto è anche un po' l'ottica con cui la si guarda, secondo me. Quindi direi di no, appunto è uno stereotipo. E le persone aromantiche comunque provano emozioni, sentimenti, eccetera, non stiamo parlando di questo, ecco.
C'è un altro stereotipo abbastanza negativo sulle persone romantiche, più che altro vengono viste come degli eterni bambini, non vengono viste come delle persone mature, no? Beh, siamo in Italia, dici quello ha famiglia, no? Dici quello ha, quella ha i figli. Vengono viste le persone, c'è questo stereotipo del single un po' bambinone. Per cui una persona single deve maturare, insomma, una persona che non ha un rapporto romantico deve maturare, vedrai quando troverai, quando capirai. Ma questa cosa, io dico sempre, questa cosa non si dice a chi ha una relazione eterosessuale monogama, perché non si dice quando capirai, ti piaceranno le donne a un bambino, insomma.
No,
Anzi.
oppure quando capirai non ti piacerà più nessuno perché capirai che non ne valeva la pena. Non
Anche.
ti fanno. E, beh, secondo me è collegato anche allo stereotipo precedente, cioè comunque è una sorta di patologizzazione non così appunto intensa come poi può avvenire in altri casi del tipo sì, comunque tu magari hai un blocco psicologico, quindi non ti lasci andare. Di recente, appunto, io in una discussione in cui appunto si parlava di amore, ho sentito dire che magari c'è chi è anaffettivo. Io ho detto un attimo, non vuol dire che non innamorarsi è essere anaffettivi, no, ma non lo sto dicendo con cattiveria, magari quella persona ha avuto dei traumi, quindi aromantico, trauma, cioè, oppure. Quindi secondo me sono tutte un po' figlie della stessa visione, per cui come sfori dalla normatività c'è qualcosa che comunque non va, non puoi essere aromantico e star bene, quindi sì, anche l'essere immaturo e quindi il dover prima o poi, appunto quando capirai o quando incontrerai la famosa persona giusta,
La mitica persona giusta.
poi è solo una, cioè tipo la persona giusta, e allora saprai cosa fare della tua vita, cioè, o ti ricrederai. E a me fu detto anche appunto da una psicologa, non soltanto appunto riguardo al sesso, perché vabbè, poi si arrese riguardo al sesso, nel senso che sapendo che avevo orgasmi e tutto quanto, insomma la mia sessualità funzionava bene e che semplicemente non avevo poi tanto interesse a fare sesso con altre persone, si è data pace. Però riguardo appunto all'innamorarsi, disse ma no, perché forse non hai ancora trovato la persona giusta. Dopo aver avuto comunque svariate relazioni in cui non
Esatto.
me ne fregava. Non mi importava di innamorarmi o meno, cioè, per avere quel tipo di relazione. Quindi, vabbè, penso che lo creda ancora, ma insomma, io mi sono dato pace su questa cosa.
Sì, effettivamente, mi chiedo sempre se ci sono io dico sempre che ci sono dei magazzini di persone giuste che stanno a aspettare. Non, perché da qualche parte deve stare questa famosa persona giusta, giusto?
Potrebbe essere tipo un plot per un film di fantascienza, sai,
Esatto.
di quelli sull'eugenetica in cui la persona giusta viene fatta in base ai tuoi cromosomi, allevata solo per te, cioè di quelle cose proprio eticamente scorrettissime, no?
Sì. Ma poi,
Potremmo.
soprattutto, come la trovo io che è la persona giusta? Ah,
No, no, te la fanno in base al tuo corredo
no,
genetico, te la
ma
fanno.
dico, secondo cosa comune, come trovo io una persona che è la persona giusta?
Ma forse ci sono una serie di, non lo so, di spie luminose che si
Una
illuminano.
lampadina, cioè non. Perché ci sono persone che dicono no, non mi butto in una relazione, non mi butto in una cosa perché aspetto la persona giusta.
Sì, però vabbè, forse può anche essere positivo aspettarla, insomma, nel senso che magari nel frattempo così non ti impelaghi in altre relazioni.
Vero, anche questo.
Potremmo iniziare a usarla come scusa. Sì.
Quando avrai incontrato la persona giusta, ecco, capirai quando avrai incontrato la persona giusta. La risposta è: bene, fino ad allora non rompermi i coglioni. Potrebbe essere.
Potrebbe essere una buona risposta, cioè strumentalizzare la persona giusta.
Esatto. Potremmo usarla sta cosa, la persona giusta, adesso che ci penso. Mi ha dato un'idea. Potremmo dirlo, sì.
Sì, anche quando vuoi uscire, no, scusa, sto aspettando la persona giusta.
Esatto, puoi pulire casa, no? Sto aspettando la persona giusta, che poi uno, insomma,
Anche, sì.
potresti
Collega.
andare a prendere la zia alla stazione, no? Aspetto la persona giusta. Cioè, uno può usarla in n modi, potrebbe essere un ottimo modo per persone romantiche. Questo è il suggerimento del collettivo
E anche per le
Caracuore.
persone pigre, sì, che non
Quella
vogliono
è una
pulire casa.
scusa, però, un suggerimento. Quindi, tornando un po', in maniera un po' più seria per quanto sia possibile, una persona romantica deve vivere da solo, non può avere una relazione che vada un po' più in là di una, fra virgolette, semplice amicizia?
Ma di fatto poi le persone romantiche semplicemente appunto non provano questa attrazione romantica, però possono convivere, avere relazioni anche sessuali, perché appunto abbiamo visto che non sono per forza asessuali, o comunque
Assolutamente no.
sappiamo
Assolutamente
tra
no.
l'altro che anche una persona asessuale può comunque avere vari motivi per fare sesso, e quindi magari anche una persona aromantica sessuale può fare sesso,
Esatto, nessuno.
possono appunto decidere di convivere con persone con cui hanno un legame particolare, oppure anche non convivere ma avere una relazione comunque molto intensa, o anche fare figli, oppure avere dei progetti in comune. Quindi la cosa che di solito, alcune cose che di solito sono collegate al avere una relazione di coppia, che sia mainstream o meno, che sia appunto una coppia aperta, poliamorosa o meno, questo vabbè, però possono sicuramente avere partner e anche partner stretti, ecco, diciamo così.
Esatto, e soprattutto, come hai detto bene, una persona romantica non è detto che non possa essere, che sia per forza asessuale. Io faccio sempre l'esempio delle persone che hanno esclusivamente rapporti occasionali, non sono assolutamente asessuali, però non vogliono una relazione romantica. Insomma.
Ma tra l'altro, appunto, non solo loro, perché una persona magari allosessuale ma romantica potrebbe anche far sesso sempre con la solita persona con cui si trova bene, però non avere quell'attrazione. Quindi, semplicemente, sì, quello è l'esempio magari più eclatante, però, appunto, semplicemente si può essere appunto aromantici e fare sesso in vari modi, ecco, insomma.
Esatto. Insomma, basti pensare alle storie che nascono un po' in tutti gli uffici, ecco, quelle sono
Non sono un esperto di uffici, però
Ok, va bene, però
non so cosa succede
sono
negli
storie che di solito sono sessuali, ma non sono romantiche. Ecco.
uffici. Ok, anche. Non tendono diciamo, ad avere anche poi un coinvolgimento romantico, non lo so,
Ma
se
bisogna chiederlo a
appunto.
loro, io sono, non penso proprio che posso dirlo in prima persona.
Ok, tu hai solo assistito a questa.
Abbastanza. In 20 anni, in 20 anni di ufficio. Allora.
Disgrazio, ok.
Quindi, un'altra cosa, le persone romantiche, viene detto, alle persone romantiche non piacciono le manifestazioni fisiche d'affetto. Non è vero.
No, anche questo è un luogo comune collegato al fatto che le manifestazioni fisiche di affetto sono associate all'amore romantico, però intanto perché viviamo forse in una società in cui per concedersi quel contatto fisico di cui magari una persona può aver bisogno, bisogna aspettare di essere nella relazione romantica molto intima, eccetera, perché siamo appunto in un contesto sociale dove non ci tocchiamo, però altri contesti sociali invece prevedono comunque più contatto fisico non sessualizzato e non appunto non relegato a una singola relazione. Quindi secondo me è anche questo che poi porta a questa concezione qua. Quindi sì, le persone aromantiche possono, intanto vabbè, ritorniamo al fatto che le persone aromantiche non sono per forza asessuali, quindi possono apprezzare il sesso, che è comunque una manifestazione fisica di affetto, diciamo così. Poi altre manifestazioni non sessuali, comunque, perché no, in fin dei conti appunto sono più legate a un aspetto sensoriale, sensuale, che non a un concetto di innamoramento. Quindi dipende da individuo a individuo. Poi magari effettivamente non lo so se ci sono anche le persone romantiche che apprezzano di meno questo tipo di effusioni, ma così come diciamo ci sono in ogni ci sono anche tra le persone romantiche chi apprezza meno il contatto fisico.
Mi sta venendo in mente una cosa, visto che siamo un po' anche sul lato del cazzeggio in questo momento. Questi luoghi comuni secondo me vengono anche per invidia.
Per invidia.
Cioè, perché sai, uno ha dovuto seguire tutta una serie di step, no? La famosa scala mobile relazionale, per cui ci si conosce, si comincia a uscire, ci si bacia, si fa sesso, poi si fa sesso, poi si fa sesso, poi si comincia a uscire, si comincia a avere gli stessi amici, si va a vivere insieme una volta, prima bisognava sposarsi, vabbè, si fanno i figli diventano grandi, alla fine finalmente la morte ti separa, perché veramente non ne puoi più dell'altra persona, perché... anche se in molte di queste storie in mezzo c'è una cosetta, si chiama divorzio, però vabbè, lasciamo stare.
Ecco, quindi l'invidia,
cioè sei lì che ti segue, che c'è questa cosa, il cognato, cioè tutta una serie di sovrastrutture ti devi saper fare, perché c'è fin... E vedi che magari quello, il tuo vicino di casa, che ha la tua stessa età, che è single, nello stesso momento è in mutande sul divano a guardare Netflix. Ecco.
Sei tu il vicino di casa.
Potrebbe esserci qualcosa di autobiografico in questa cosa, ecco. E per cui devi dire qualcosa, devi dire no, ma è un bambino cresciuto, no, ma dobbiamo anche farlo diventare leggi, no? Per cui leggevo per altre cose una legge che c'è a Singapore. A Singapore il 90% delle case sono date, perché sono cose anche che diventano anche proprio cose proprio concrete queste qui. Il 90% delle case sono date tramite le sovvenzioni statali. Ora, siccome il governo vuole favorire le famiglie, a 21 anni le coppie sposate, 21 anni, possono accedere a questi finanziamenti. Le persone single devono aspettare 35.
Boia, ecco. Sì, c'è una bella differenza.
C'è una bella discriminazione in questo, ecco. Quindi si fanno anche cose del genere, perché non è invidia. Ti dice, ma che male ha fatto fare? Cioè,
ecco, io non la percepisco tanto come invidia quanto in parte comunque una frustrazione sicuramente c'è, perché prendersela così tanto con ciò che esula da, diciamo, da quello che ti è proposto come status quo e mainstream, se tu ci sei dentro lo status quo, è anche dovuto un po' alla paura di ciò che non conosci. Vabbè, questa è una, diciamo, è anche un po' un luogo comune, trito e ritrito, perché io non penso che l'omofobia o tutto ciò che è tipo transfobia, bifobia, esfobia siano paure, ma sono appunto una forma di discriminazione. Però secondo me c'è anche una componente di questa cosa sovverte lo schema che conosco, e io
l'unico
ho seguito questo
schema che conosco.
Esatto, io ho seguito questo schema tutto il tempo, quindi, cioè, se me lo sovverti, non è più che invidia, è comunque sì una forma di paura in questo senso, cioè tipo se me lo sovverti io poi magari ho sbagliato, magari anche il poliamore fa questo effetto, per esempio, a volte. Esatto. Sulle persone, mentre forse una persona comunque ha una relazione di cui è soddisfatta, non è poi tanto, non ha poi questa spinta critica verso, o anche questa appunto spinta discriminatoria verso l'esterno. Dipende, questa è una generalizzazione, però ecco, secondo me c'è anche un elemento di destabilizzazione, e anche riguardo appunto la sintomatologia dell'amore romantico, se vogliamo dire così, secondo me anche qui cioè se non ti innamori ma c'è qualcosa che non va, perché eccetera eccetera, perché io sto dando così tanto peso all'amore, cioè praticamente costruendo, è uno dei miei obiettivi di vita o qualcosa del genere, se non è uno dei tuoi potrebbe anche non essere uno dei miei, ma allora cerco di convincerti, perché io ci ho così tanto investito che esatto, non posso lasciare andare. Cioè questa serie di, appunto, non voglio dire che sia così per tutti, perché poi c'è chi appunto si vive il suo romanticismo serenamente,
l'amore del cielo.
E sa di no. quindi,
nessuno,
però,
nessuno, dico per chiarirci, nessuno vuole discriminare le persone, che si va a discriminare il fatto che sia l'unico modello possibile. Non,
esatto,
si va certamente,
sì,
a discriminare chi si sceglie di vivere con moglie, figli, il cane, i cognati e tutto quanto, contenti loro. Però ecco, anche no, grazie da parte mia. Ecco, questo voglio dire.
Sì, esatto, appunto, cioè, che ci sia comunque la possibilità di modelli alternativi, questo è positivo. È ricordo questo, arrivando poi appunto a cose personali, ricordo un tipo che cercava di convincermi a fare dei figli e mettere su famiglia, e dicendo che poi insomma da vecchio mi sarei pentito di non averne fatti perché i figli sono la spalla della vecchiaia, una cosa del genere, il bastone della vecchiaia. Io gli dissi: guarda, non ti preoccupare, tanto io ho due fratelli, loro ne faranno di figli, quindi avrò dei nipotini. E lui mi disse incazzatissimo: guarda, non puoi rubare i figli dei tuoi fratelli, non li puoi rubare. Pensato che io intendessi, dice, tanto i miei fratelli ne fanno, io me ne prendo uno,
ne prendo una, ne hai due, me ne dai uno.
E vabbè, io invece volevo solo fare lo zio, cioè una cosa molto pagata.
Ma poi okay. Soprattutto ricordiamoci che gli ospizi sono pieni di le case di riposo, chiedo scusa, sono pieni di vecchiaie senza bastoni, eh?
Sì, tra l'altro con di persone che hanno figli, quindi
hanno
comunque
figli, ecco. Quindi insomma anche la storia del bastone per la vecchiaia, c'è della roba in giro che guarda.
No, però almeno mi pagano l'ospizio effettivamente, quindi non so, però ecco, no, preferirei non pensarci adesso.
Ecco, sì, direi è un pochino prematuro anche per me. Sì. Ma sì, esatto, anche tornando alle cose personali, ho sempre
sì, avevo sforato nelle cose personali.
Sì, ma chi non ha avuto, penso qualsiasi romantico abbia avuto, cioè quando comincia ad arrivare al 10 di dicembre inizia a avere paura. Ce l'ha presente?
Il 10 di dicembre perché sta per arrivare Natale.
Sta per arrivare Natale. E sa che ci sarà una zia, sa che ci sarà una zia che non vedi da tutto l'anno, che hai visto l'ultima volta, l'ultimo Natale, e sa che ci sarà questa zia che ti dirà: ma il fidanzato, la fidanzata, non vorrei mica morire da solo. Cioè non è che si muore sempre da soli, a tranne che se muori durante un disastro aereo, ecco, in quel caso sei in compagnia.
No, io, per ora la zia la metto a tacere presentandomi con la barba, quindi già lì
ecco la cosa.
Non ho zie così, vabbè. Però in caso, comunque, prima che arrivi a chiedermi se sono single, mi presento con la barba, quindi già quello. E senza cappello da Babbo Natale, però.
Ecco, senza cappello da Babbo. Perché tutto sommato siamo, cioè, la persona romantica è quindi una persona che non è in coppia, perché non è nella coppia fissa, perché poi può avere, appunto, come abbiamo detto, tantissimi modi di avere relazioni, ma non è nella coppia, diciamo, stabilita, è sempre la sedia dispari, è sempre quello che ti provano a far conoscere l'amico o l'amica.
Tendenzialmente sì, perché appunto le relazioni magari che ha non sono basate su questo tipo di appunto amore romantico, esatto. Quindi può darsi che ci sia una persona che vede, ma difficilmente magari la presenta, oppure può darsi che per convenzione la presenti come un partner romantico, però ecco appunto tendenzialmente sì, sono persone che si presentano forse più come, ma più che come single, non amano, cioè, ecco appunto, parlare di questo tipo di cose, cioè. Ok, quindi con questo, diciamo, con questi spunti anche di storia personale concludiamo la puntata di oggi. Alla prossima, al prossimo podcast.
Ciao.